SBS Italian.
Ma adesso, come abbiamo annunciato, ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere. E allora, se avete osato chiedere, magari l'avete già fatto attraverso l'indirizzo italian@sbs.com.au o attraverso la nostra pagina facebook.com/sbsitalian. E noi adesso appunto ci colleghiamo con Emanuela Canini, agente di immigrazione, bentornata a Radio SBS.
Sì, eccoci qua, buongiorno a tutti.
Ciao Emanuela, buona giornata.
Allora, iniziamo, scusami Carlo, con alcune note da sapere per quanto riguarda Victoria, Queensland e South Australia. Poi ci dirigeremo sulla cronaca non nera ma giudiziaria per poi occuparci di bridge in visa e di arrivi non graditi
in Australia. Iniziamo allora da Victoria e Queensland, che hanno sospeso la state nomination per quest'anno finanziario. Allora, innanzitutto, che cosa vuol dire, considerando che manca poco più di un mese al termine dell'anno finanziario? Siamo in media, siamo in anticipo, siamo in ritardo? Spiegaci.
Questo è il periodo in cui ci aspettiamo le chiusure degli stati per le nomination dei visti 190 e 489, che sono quei visti appunti che richiedono il supporto di uno stato o di una regione che scelgono il candidato, in quanto l'occupazione è molto richiesta localmente. Devo dire che rispetto agli anni passati, dove abbiamo visto chiusure anche febbraio-marzo, non ci possiamo lamentare, in quanto siamo arrivati appunto quasi alla fine dell'anno finanziario, con l'eccezione dell'Australian Capital Territory, che chiuse ad agosto addirittura quest'anno, almeno per alcuni candidati. Quindi adesso sia il Victoria che il Queensland hanno in realtà chiuso temporaneamente, così dicono, non tanto perché hanno raggiunto il numero di nomination massimo per l'anno in corso, ma più per una questione di gestione delle pratiche. Sembra infatti che ci siano molte domande in coda e non riescano a smaltirle, quindi questa pausa gli dà tempo di gestirle. È chiaro che è facile che si arrivi a fine giugno senza che riaprino ai nuovi candidati, però mai dire mai. Bisogna quindi monitorare i loro siti per vedere quando riapriranno. Aggiungo anche che il Queensland ha chiuso pure alle nomination per i visti business per ora, o meglio, continua ad invitare nuovi investitori, ma avverte che le pratiche rimarranno in stand-by per un po' per lo stesso motivo.
Ecco, in che senso bisogna monitorare per vedere quando riapriranno? Ho sempre pensato che con il 1° luglio si ricomincia da capo, invece non è così.
In realtà dovrebbe essere così ufficialmente, però che succede praticamente? Che non tutti gli stati riescono a ricominciare in tempo, perché spesso a cavallo dell'anno finanziario praticamente si cambiano anche le varie politiche, quindi si cambiano le liste degli stati e a volte anche gli stessi requisiti, e spesso non riescono a ridisegnare tutta la procedura in tempo per il 1° luglio, quindi abbiamo avuto per esempio nei casi in passato dove hanno ricominciato da capo a settembre, per dire. Però diciamo che in linea di massima più o meno sono sempre in tempo, se non è il 1° luglio sarà metà luglio, al massimo il 1° agosto. E io mi riferivo più che altro a controllare il sito, in quanto può darsi pure che ricomincino a prendere nomination addirittura prima del 1° luglio, però questo ovviamente rientra sempre nel corrente anno finanziario.
Allora invece spostiamoci nel South Australia, dove sono cambiate le procedure per il visto regionale sponsorizzato da aziende. Allora, com'erano e come saranno?
Sì, il South Australia ha cambiato sia le procedure sia i requisiti per quanto riguarda le richieste di sponsorizzazione da parte di un datore di lavoro per il visto regionale 187. Per quanto riguarda la procedura, bisogna fare la richiesta online e allegare tutti i documenti online, quindi non verranno accettati documenti mandati per email se non espressamente richiesto dall'autorità. Poi chi viene sponsorizzato con uno stipendio superiore a $141,000 avrà la priorità sulle tempistiche. E penso che siano molto pochi. Per quanto riguarda i requisiti, il cambiamento deriva dal fatto che per ora, per dimostrare che non è stato possibile trovare un lavoratore localmente, bisogna anche dimostrare di non aver trovato neanche nessuno disponibile a spostarsi da un'altra località nella zona dove è richiesto il lavoro, e questo vale a livello di tutto il territorio. Quindi mettere un annuncio su un giornale locale non basta più, bisogna fare in modo che anche da altre parti del paese gli australiani siano a conoscenza della possibilità. Quindi va da sé che l'unico modo è quello di mettere l'annuncio online. Allora, il South Australia dà indicazioni specifiche in proposito, fa una lista dei siti da utilizzare, che ovviamente sono di solito più popolari, più famosi, come Seek, Indeed e così via, e se si usa un giornale bisogna comunque mettere anche un annuncio online che deve rimanere attivo per almeno 2 settimane. Ci sono delle eccezioni per cui l'annuncio non è necessario, ed è il caso di sponsorizzazioni per university lecturer o per medici specialisti, oppure per quelli che lavorano già da un anno per il potenziale sponsor e l'azienda è già uno sponsor approvato. Quindi anche il visto regionale adesso è diventato complicato.
E invece, sempre in tema di South Australia, ci sono stati anche dei cambiamenti appena annunciati per la sponsorizzazione nel visto a punti. Quali sono i dettagli, Emanuela?
Sì, parliamo ancora del South Australia, ma stavolta parliamo dei visti appunti 190 e 489, dove appunto si cerca una nomination. Il South Australia normalmente richiede un anno di lavoro negli ultimi 3, ma dal 28 maggio per gli studenti internazionali che vivono in South Australia ci sarà un'esenzione, o meglio un requisito più leggero. Dovranno dimostrare di aver lavorato solo per 3 mesi nell'occupazione scelta. È chiaro che se l'occupazione è tra quelle che comunque richiedono ulteriore esperienza lavorativa, e questo è scritto nella lista del South Australia, l'esenzione non si può applicare. Inoltre, l'altro cambiamento riguarda l'opzione della nomination laddove il candidato ha un familiare stretto che vive in South Australia. Intanto verrà concessa solo una nomination per il visto appunti regionale 489, questo perché sappiamo che questo visto è provvisorio e obbliga a vivere in quella regione per almeno 2 anni. Non so se avete seguito le polemiche del governo riguardo al fatto che chi fa i visti regionali appena prende la residenza se ne va via e se ne va a vivere nelle città più grandi, quindi anche qui si cerca di trattenere l'immigrato il più possibile, in modo appunto da allungare il soggiorno nel posto che hanno scelto. Inoltre il familiare dovrà dimostrare di aver abitato lì per almeno 2 anni e che quindi non si è spostato solo all'ultimo minuto per facilitare il parente. Questo in un certo senso per far sì che tutti effettivamente si stabiliscano nella zona. Vedremo poi se il governo a livello federale se ne uscirà in futuro con qualche idea per forzare le persone a stare in zona regionale. Per ora di incentivi ce ne sono stati pochi, non solo in termini di visti ma anche in termini di servizi offerti in queste aree, perché alla fine se le persone, in primis gli australiani, non si vogliono spostare in quelle aree,
un motivo ci sarà. Ecco.
Sì.
Noi stiamo parlando con Emanuela Canini, agente di immigrazione, nella nostra nuova puntata di Voglio andare a vivere in Australia, che troverete poi tra poco in forma online sul nostro sito sbs.com.au/italian. Allora, passate in rassegna queste novità, allarghiamo il discorso immigrazione, però ci spostiamo in Sudafrica per un vero e proprio caso. Allora, 2 funzionari dell'Australian High Commission sono stati licenziati per aver preso delle tangenti in cambio di visti, questo in Sudafrica, che di solito non vengono concessi. Allora, Emanuela, c'è del marcio a Pretoria, cos'è successo? E soprattutto, la domanda nasce spontanea, è un'eccezione oppure ci sono sospetti su un comportamento diffuso nelle ambasciate all'estero?
Il Sudafrica continua a fare notizia ultimamente, già con la proposta del ministro dell'immigrazione di creare un visto apposito per gli agricoltori bianchi sudafricani, ora invece si parla di un argomento diverso, quindi i 2 funzionari dell'ambasciata sono stati licenziati per aver accettato diverse mazzette per rilasciare visti a chi in teoria normalmente non li avrebbe avuti. Sappiamo che per prendere dei visti principalmente turistici o visti studio è molto difficile da certi paesi cosiddetti a rischio. In questi casi, per avere questi visti, oltre ai requisiti normali, bisogna dimostrare molte altre cose, spesso ci sono anche controlli approfonditi dal punto di vista penale e della sicurezza. Questi funzionari praticamente non facevano nulla di tutto ciò e davano visti, una ventina pare, a chiunque pagasse. Alcuni di questi visti poi revisionati sono stati cancellati dal Dipartimento di Immigrazione. Ora, che queste pratiche avvengano anche in altre ambasciate australiane non si può dire, in quanto non ci sono stati altri casi ufficialmente o perlomeno conosciuti ai media, però è vero che le voci che corrono dicono di altre ambasciate dove ci sono altri impiegati compiacenti che si comportano allo stesso modo. Non dico i nomi dei paesi, ma siamo sempre a livello dei cosiddetti paesi a rischio, anche perché gli altri non hanno bisogno di versare tangenti per tali visti. Ovviamente inutile dire che è una pratica illegale che poi porta alla cancellazione del visto e che difficilmente poi si presenterà un'altra occasione per entrare in Australia.
Allora, invece, Emanuela, parliamo di numeri. Alla fine di marzo in Australia c'erano 195.000 persone con un bridging visa, di cui 37.000 provenienti da nazionalità non specificata, e sono ben 40.000 in più dell'anno scorso, quasi 90.000 in più rispetto al 2014. Altra domanda che nasce spontanea: perché?
Perché aumentando i tempi procedurali di tutti i visti, che ormai sono veramente a livelli irragionevoli, si è creata questa situazione. Quando si è in Australia con un visto e poi se ne richiede un altro, automaticamente viene rilasciato un bridging visa. Questo permette di rimanere in Australia fino alla decisione quando il visto precedente scade. Quindi una persona può rimanere in bridging visa per mesi o anche un paio di anni. Poi se il visto è rifiutato e si fa appello, il bridging visa dura addirittura fino alla decisione del tribunale e quindi probabilmente un altro paio d'anni. Questo fa sì che il numero delle persone in Australia con il bridging visa stia aumentando considerevolmente. Allora c'è sempre il dibattito se diminuire le entrate permanenti di 20.000 unità, come ha detto Tony Abbott, ma queste sono già state sorpassate dalle persone con il bridging visa e quindi si dovrebbe parlare piuttosto di numeri di visti temporanei, forse da ridurre, piuttosto che permanenti, in quanto sono quelli che appunto affollano il territorio. E poi c'è il mistero di questi... queste 37.000 persone con il bridging visa di cui il dipartimento non vuole rivelare il paese di provenienza.
Ah, non vuole, non lo sa, semplicemente
no,
si rifiuta di dirlo.
Fare. Esatto, per quale motivo sinceramente non saprei, è molto strano, speriamo che non ci sia qualcosa sotto, magari semplicemente raggruppano tutti i paesi che hanno numeri minori, come si dice, in altri, e non rientrano nei primi 10 che appunto... affollano la lista, che al momento almeno tra i primi due abbiamo i cinesi e gli indiani, ma questo semplicemente perché sono i più numerosi in Australia. Quindi non si sa se ci sia qualcosa dietro a, insomma, questo mistero, o semplicemente il Dipartimento di Immigrazione non ha voglia di mettersi lì a contare quanti sono gli altri negli altri paesi.
Ricordiamo che stiamo parlando con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, questo è il nostro Voglio andare a vivere in Australia, rubrica dedicata ai visti, all'immigrazione in Australia appunto. E passiamo ad una domanda che ci è arrivata da Chiara. Posso applicare, e naturalmente questo è il verbo che ormai si è diffuso tra tutti quelli che vengono in Australia, posso
e non
fare
sarà il primo di questa domanda
per ENS 186, se il mio 457, il visto 457 è stato già applicato, mi scrive, a novembre 2016 e approvato a settembre 2017 dopo la riforma di aprile, quindi questa è la prima parte della domanda. E se sì, come posso dimostrare, scrive Chiara, di aver lavorato 2 anni con lo stesso sponsor, se il mio attuale visto 457 dura solo 2 anni fino a settembre 2019 e successivamente non ho più un visto, come dimostro i 2 anni con le payslips o il contratto? Chiede appunto Chiara, a te la risposta.
Intanto confermo che se il visto è stato richiesto prima di aprile 2017 può richiedere la residenza permanente allo scadere dei 2 anni perché viene coperta dalle leggi di transizione. E purtroppo questi 2 anni coincidono esattamente con la scadenza del visto 457, ci dice. Allora deve fare la richiesta il giorno stesso che scade il visto, ma solo se ha lavorato dal giorno stesso in cui il 457 è stato approvato e non ha mai preso un giorno di ferie e non pagato. Quindi dovranno essere 2 anni di lavoro tutti dimostrabili e tutti pagati, precisi. Può dimostrarlo con le buste paga, la superannuation, le dichiarazioni dei redditi e così via. Certo che fare la richiesta del visto l'ultimo giorno è molto rischioso, perché se la richiesta non va a buon fine a causa di un cattivo funzionamento del sistema online, che non è raro che succeda, e quindi per esempio il bridging visa non viene rilasciato di conseguenza, lei diventerà illegale dalla mezzanotte. Quindi
ecco,
può decidere.
Praticamente panico. Allora cosa si fa?
Esatto. Allora, per stare più tranquilla può rinnovare il suo visto temporaneo eventualmente, però questo significa una pratica in più e quindi costi in più, e deve anche vedere se lo sponsor è d'accordo di fare un'altra pratica oppure rischiarsela tutto per tutto l'ultimo giorno.
Quindi nuova pratica oppure roulette russa?
Esatto.
Tu cosa faresti, Emanuela?
Guarda che purtroppo ce ne sono tanti in questa situazione, da quando hanno cambiato quella legge per cui davano soltanto 2 anni precisi di visto piuttosto che i soliti 4, tanti si trovano in questa situazione e spero solo che l'ultimo giorno non capiti pure di weekend, perché se a fine settimana succede qualcosa con il sito neanche può telefonare per il supporto informatico.
Ma scusami, proprio per chiarire, qua diventare illegali scatta, cioè non c'è un cuscinetto un qualche giorno di diciamo
tolleranza.
Di clemenza?
No.
No, proprio a mezzanotte sei illegale.
Esatto, e molti erroneamente pensano che dal momento in cui il visto scade hanno 28 giorni di finestra. Non so come si è diffusa questa leggenda metropolitana, ma non è così. Quindi mi sono capitati casi dove le persone pensavano di essere, no, ancora in tempo, invece erano già illegali. Quindi attenzione, quando scade è quello, non si può, o si richiede un altro visto oppure è finita.
Bisogna avere tempismo. Allora grazie Emanuela Canini, noi ci risentiamo tra 2 settimane qui sulle frequenze di Radio SBS.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao Emanuela, alla prossima.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.